Vago già di cercar dentro ed intorno la divina foresta spessa e viva, che gli occhi temperava il nuovo giorno. Senza più aspettar, lasciai la riva, prendendo la campagna lento lento, su per lo suol, che d'ogni parte a oliva. Un'aura dolce, senza mutamento avere in sé, mi feria per la fronte. Non di più colpo che soave vento, per cui le fronde, tremolando, pronte tutte quante piegavano alla parte, u la prima ombra gitta il santo monte. Non però dal loro esser dritto sparte tanto che gli augelletti per le cime lasciasser d'operare ogni loro arte, ma con piena letizia l'ore prime cantando, ricevieno intra le foglie che tenevan bordone alle sue rime, tal qual di ramo in ramo si raccoglie per la pineta in sul lito di chiassi, quand'eo lo scilocco fuor di scioglie. Ma avean trasportato i lenti passi dentro alla selva antica tanto ch'io non potea rivedere ond'io m'intrassi. Ed ecco, più andar mi tolse un rio, che in ver sinistra, con sue picciole onde, piegava l'erba che in sua ripa uscio. Marina, il microfono!
Ci siamo? Chiara, fai vedere per favore i versi dall'1 al 27. No, canto 28, ecco, va bene. Allora, questa è l'ultima parte del Purgatorio, parte in cui Virgilio non può entrare perché Virgilio è un'anima dannata. E quindi alla fine del canto 27 Virgilio si rivolge a Dante, gli dice: qui ti incorono e ti mitrio, cioè ti do la libertà, libertà che Dante ha acquistato percorrendo inferno e purgatorio, la libertà dal peccato. E quindi Virgilio ha abbandonato Dante, ma Dante non si trova solo, si trova in compagnia di Stazio. Avevo selezionato l'incontro tra Virgilio, Stazio e Dante, ma non è stato possibile inserirlo per mancanza di tempo. Stazio è stato un poeta che amava moltissimo Virgilio e quindi c'è stato questo trio di poeti nei canti precedenti. Contemporaneamente a un terremoto che ha scosso la montagna del Purgatorio, anche se la montagna del Purgatorio è al di fuori dai venti atmosferici, e il terremoto segnala un'anima che si è liberata da questo suo processo di penitenza e può salire in paradiso. Ma Stazio, come le anime che Dante ha precedentemente incontrato, si lega con le persone che incontra e dimentica che deve procedere verso il paradiso celeste e come possiamo parlare di punizione finale, accompagnerà lui Dante nel paradiso terrestre. Allora, il termine paradiso è un termine molto antico che deriva dal persiano. Poi lo ritroveremo nell'ebraico e infine nel greco paradeisos. Paradiso significa giardino e quindi era uno spazio recintato per il sovrano. E questo termine poi cambierà nel tempo però manterrà l'idea di un giardino ricco di specie, animali e vegetali. Ma la rappresentazione del paradiso terrestre fa anche parte di una tradizione classica, cioè del locus amenus, cioè di quei luoghi dove il paesaggio, l'acqua, l'ombra, gli alberi, il canto degli uccelli, quindi tutte le sensazioni visive, uditive, olfattive, rappresentano un mondo di felicità per l'uomo. Infatti, il paradiso terrestre è stato il luogo di felicità per l'uomo prima del peccato originale. Come si muove Dante? Dante si muove, come già era avvenuto nell'antipurgatorio, con estrema lentezza, perché ciò che vuole cogliere è proprio la novità e la bellezza nel luogo. E quindi il primo aggettivo già lo denota, vago già di cercare dentro e intorno la divina foresta spessa e viva, e più tardi dirà la selva antica. Certo, questa selva è l'opposto della selva oscura che introduce all'inferno dantesco, ma la divina foresta ci dice che il paradiso terrestre è stato un luogo creato direttamente da Dio per l'uomo. Vago perché si muove con i suoi passi, ma anche con gli occhi, per guardare la campagna lento lento, perché è un luogo che lui non ha mai visto e non può averlo mai visto, perché l'hanno visto solo Adamo ed Eva. Lento lento su per lo suol che da ogni parte ha oliva. Vedete che oltre alle sensazioni visive, uditive, incominciano anche le sensazioni olfattive e l'aura dolce senza mutamento. Quindi è un paesaggio di eterna primavera, è un paesaggio che ha le sue descrizioni anche nei poeti classici. Pensando alla creazione del purgatorio, all'istituzione del purgatorio, noi dobbiamo dire che nell'età di Dante non c'era nessuna rappresentazione. È stato dopo la stesura del purgatorio e dopo la definizione strutturale, poetica, ma anche questa parte molto bella del paradiso terrestre, che pittori, musicisti, scultori hanno cominciato a produrre immagini del purgatorio, che sono le immagini che Dante ci dà. Quindi certamente è un luogo, anche questo al di fuori del tempo e dello spazio, ma è un luogo che ha bisogno di trovare riferimenti o nella cultura classica o negli spazi, nei paesaggi contemporanei. E anche qui ancora la lentezza. Già mi avevano trasportato i lenti passi alla selva antica, tanto che io non potei rivedere onde io mi entrassi. Sembra quasi che Dante si perde, però la bellezza del luogo è tale che Dante ormai non può più andare dietro, diciamo ritornare indietro, ma deve andare avanti. E andando avanti incontrerà una figura femminile. Vediamo i versi 34-69, l'apparizione di Matelda. E quindi do la parola a Margot.
Coi piedi stetti e con gli occhi passai di là del fiumicello per mirare la gran variazione di freschi mai. E là m'apparve, sì, come egli appare subitamente, cosa che disvia per maraviglia tutto altro pensare, una donna soletta che si gia e cantando e scegliendo fior da fiore ond'era pinta tutta la sua via. Deh, bella donna, che a raggi d'amore ti scaldi, sì, vo credere a sembianti che sogliono esser testimon del core, Vegnati in voglia di trarreti avanti, dissi io a lei, verso questa rivera, tanto ch'io possa intender che tu canti. Tu mi fai rimembrar dove e qual era Proserpina nel tempo che perdette la madre lei ed ella primavera. Come si volge con le piante strette a terra e intra sé donna che balli e mette piede innanzi piede appena mette. Volsesi in sui vermigli e in sui gialli fioretti verso me, non altrimenti che vergine che gli occhi onesti avvalli. E fece i prieghi miei esser contenti, sì appressando sé che il dolce suono veniva a me coi suoi intendimenti. Tosto che fu là, dove l'erbe sono bagnate già dall'onde del bel fiume, di levar gli occhi suoi, mi fece dono. Non credo che splendesse tanto lume sotto le ciglia a Venere, trafitta dal costume. Ella ridea dall'altra riva dritta, trattando più color con le sue mani che l'alta terra senza seme gitta.
Allora, questa immagine di Matelda è veramente molto bella perché è immersa in questo paesaggio di colori e di suoni. Chiara, puoi far vedere i versi dal 34 al 69, per favore, che presentano l'apparizione di Matelda? Allora, noi non sappiamo chi sia questa Matelda, ma siccome la critica ha osservato che tutte le allegorie fanno riferimenti a personaggi o storici o mitologici, hanno cercato di dare un'identità storica anche a Matelda. La più famosa è naturalmente Matilde di Canossa, poi c'è Matilde di Hackenborg, che era una monaca benedettina, oppure Matilde di Brandeburgo, che aveva scritto dei testi ascetici. Ma c'è anche una posizione critica diversa, nel senso che il paradiso terrestre, dopo il peccato di Adamo ed Eva, venne chiuso per sempre per l'uomo. Dio pose un cherubino con una spada infuocata, dicendo che nessun essere avrebbe mai, essere umano avrebbe mai potuto proseguire nel paradiso terrestre. Quindi Matilda ci appare come l'unica abitante di questo mondo. E poi il nome di Matelda non appare qui, ma appare verso la fine dell'ultimo canto. Noi non sappiamo perché appare dopo, verso la fine dell'ultimo canto, perché non ci sono dei motivi. Però il fatto che sia l'unica abitante di questo luogo conferma che sia inutile cercare o dare un'identità storica a questo personaggio, ma dobbiamo immaginarla come la rappresentazione della felicità, cioè della felicità terrena che l'uomo ha perso con il peccato originale. Ma non è solo una fredda rappresentazione. La figura di Matilda viene anticipata anche dalla figura di Proserpina rapita da Plutone, mentre abbandonava la primavera o la primavera come stagione o i fiori che stava raccogliendo. Ma Matilda è anche la rappresentazione di una figura stinnovistica, non solo per la grazia di questa rappresentazione, per come viene rappresentata scegliendo fior da fiore, cantando, la definizione bella donna che i raggi d'amore ti scaldi. E abbiamo questa immagine del canto, ma abbiamo anche immagine del ballo, considerando che ci sono pochissime immagini, nel senso pochissimi dipinti medievali della donna che balla, e dice donna che balli e piedi innanzi piede appena mette. E poi ci sono tutti i colori del paesaggio, i fiumi. Quindi voi avete una doppia immagine, se possiamo dire veramente doppia, di Matelda. Matelda come figura stinovistica e simbolo della felicità terrena dell'uomo, che l'uomo ha abbandonato, ma come Matelda come figura rituale che accompagnerà Dante poi a bagnarsi nelle acque dell'Ete e a bere l'acqua dell'Eunoe. Allora, passiamo ai fiumi Lete Eunoe e all'età dell'oro, sempre in questo canto, oro, ecco. Però questa immagine del paradiso terrestre è già anticipata dalla descrizione che Ovidio nelle Metamorfosi ci lascia dell'età dell'oro, che è l'età di felicità dell'uomo, poi seguita dall'età dell'argento, del bronzo, del ferro. Quindi è un episodio ricco di reminiscenze classiche. Può bastare, poi pure disposto a salire alle stelle, è la conclusione del purgatorio. Allora possiamo vedere.